Il passato torna sempre e le questioni sospese, quelle che abbiamo sepolto in un recesso dell'anima, si rifanno vive per chiedere il conto. Primo Levi l'aveva capito e l'aveva anche scritto. Tutti coloro che dimenticano il loro passato sono condannati a riviverlo. E l'esperienza me lo avrebbe insegnato attraverso la voce rauca da fumatore di un notaio di provincia. Parlo con la signora Eleonora? Sì, chi parla? Sono il notaio della sua famiglia, buonasera. Io rimasi muta per un lungo istante. La mia famiglia aveva un notaio? Avevo seppellito i miei genitori ormai da 3 anni e nessun notaio si era mai fatto vivo. Come dice, mi scusi, temporeggiai per riordinare le idee. Sono il notaio dei signori A, i suoi nonni, signora. La voce rauca dell'uomo divenne un graffio improvviso, quel cognome come una manata che in un sol colpo apriva la porta che credevo chiusa per sempre. Non lo sapeva quel signore che lì non potevo tornare, che mi era stato proibito da mia madre? No, lui non lo sapeva. E continuò. Suo nonno paterno Luciano è morto pochi giorni fa e la signora Carla, la vedova, sua nonna per intenderci, vive in una casa di cura per anziani. Entrambe siete le eredi del De Cuius. Le mie parole non riuscirono a uscire. Ispirai per mettere a fuoco, senza successo. Pronto, signora? Lei e sua nonna avete un'eredità da dividervi, una casa per la precisione. Visto che suo padre era figlio unico ed è mancato diversi anni fa, le eredi di Luciano A siete lei come nipote e sua nonna come coniuge. Il mio ufficio le fornerà poi tutti i dettagli. Esasperato dal mio silenzio ebete, il notaio mi fece annotare, sillabandolo, il numero di telefono e un nome che scarabocchiai tremando prima di riattaccare. Fino a quel momento mi ero sempre sforzata di pensare alla mia infanzia con serenità, i miei genitori, la scuola, i viaggi, le vacanze. E con queste mie certezze, stiracchiate come una coperta un po' troppo corta, ero cresciuta. Ma quella telefonata? Io ero sconvolta. Un mondo lontano sepolto tornava ad emergere prepotentemente, squarciando la spessa coltre di oblio sotto il quale io l'avevo nascosto per tutti questi anni. L'ombra della mia primissima infanzia ritornava sotto la forma di uno strapiombo dentro al quale io vedevo mia madre, una donna giovane, arrabbiata dallo sguardo serio, che mi imponeva di non parlare mai più di lui, di quell'uomo che era suo ex marito e di niente di meno che mio padre. Quello vero. Lui era la sconfitta, la bugia, la polizia, la vergogna. E io avevo talmente interiorizzato il fatto che l'argomento fosse tabù che ero arrivata ad anestetizzarmi per dimenticare lo sguardo miserabile di mio padre mentre lo portavano via, il mezzo sorriso che ero riuscito a tirar fuori per me sulla soglia prima di girarmi le spalle. Dietro questa immagine però ce n'era un'altra, una felice. La musica, i miei che ridevano, io piccola che ballavo al ritmo di un disco che gracchiava. Erano belli loro due ragazzini, con me bimba. Sembravamo 3 fratellini. Nell'ultimo ricordo invece io e mio padre eravamo soli. Mi accarezzava la guancia dopo essersi spostato dietro l'orecchio i capelli che gli cadevano sugli occhi. Trovavo bellissimo quel viso stanco e sentivo che il mio cuore gli apparteneva. Torno presto, tesoro, tu fai la brava con la mamma. E io non lo vidi più da allora, su imposizione di mia madre, e non mi rimase altro che seppellirlo il più possibile lontano dal cuore, dai pensieri e da tutti coloro che in seguito sarebbero diventati la mia famiglia. Mia mamma infatti si risposò con Stefano, che fu per me un padre a tutti gli effetti. Incontrava i miei insegnanti, veniva a prendermi fuori dalle discoteche quando facevo tardi e la sua buona volontà e dedizione furono tali da farmi sentire in colpa, non dico a parlare, ma solo a pensare che avevo un altro padre oltre lui. Comunque quella telefonata non ci voleva. Non avevo certo tempo per rivangare vecchie questioni con tutte le preoccupazioni del presente che mi dava mio figlio Tommaso, entusiasta di sperimentare ogni tipo di insubordinazione, disobbedienza, trasgressione, ogni volta che suo padre, dopo la nostra separazione, si negava e sfuggiva puntualmente alle richieste di incontrarlo. In ogni modo il notaio era stato molto chiaro. Non avevo altra scelta se non incontrarlo. Uscì dal suo studio stringendo tra le mani un pezzo di carta nel quale c'era l'indirizzo dove avrei potuto trovare mia nonna per parlare dell'eredità. La casa di cura era immersa nel verde umido di una soleggiata mattina di ottobre. Mio figlio Tommaso era con me, imbronciato e ciondolante. Giaccone nero, capelli davanti agli occhi, scarpe slacciate. Niente di nuovo, il suo stile ormai da un anno a questa parte. Lo avevo caricato sulla piazzetta dietro la scuola dopo essere stata avvisata dalla segreteria di una sua ulteriore assenza in classe. Francamente avrei preferito tenere per me quell'incontro, farlo da sola, ma l'emergenza del figlio per strada e il timore per le varie conseguenze mi avevano imposto di caricarlo in macchina e portarlo con me. Naturalmente questo significava anche informarlo su chi fosse la persona che avremmo incontrato quella mattina, cosa che feci con cautela e che mi sembrò non stupirlo più di tanto. Così tuo padre non era nonno Stefano, ma un altro che ti ha abbandonata e questa che andiamo a trovare è sua mamma, tua nonna. Bella gente, comunque facciamo presto che oggi pomeriggio io devo uscire. Mi liquidò così la questione, ricalcando il collo dietro al colletto del giaccone di pelle. Una volta entrati nell'edificio bianco e immacolato, dopo aver chiesto di mia nonna, seguimmo l'infermiera, che per prima cosa ci informò che la signora Carla soffriva di Alzheimer e che quindi non avremmo dovuto aspettarci molto da lei, visto che per lo più era silenziosa e anche assonnata. La vecchia mi fissa in un modo strano, non vedi che non capisce niente? Dai mamma, andiamo via, qui non mi ci vedi più, eh? Ringhiò infatti Tommaso di fronte a questa anziana prostrata che ci guardava con occhi acquosi e quasi vuoti. Non essere scortese, è comunque la tua bisnonna, lo rimproverai a voce bassa sperando che non avesse sentito nessuno. Feci diversi tentativi per stabilire un contatto con Carla e proprio quando mi ero ormai rassegnata a seguire il consiglio di mio figlio, quella signora pallida, delicata, si scosse prodigiosamente dal torpore e si alzò in piedi indicando incredulo a Tommaso. «Renato! Renato, sei tornato! Non andare via, ho tante cose da dirti!» «Renato?» mi domandò Tommaso incuriosito. «Renato è il nome di mio papà, quello vero, suo figlio», risposi con una voce strozzata in gola, indicando mia nonna. «Ma dai, vieni qui, avanti!» insistette lei, adesso straordinariamente sveglia ed arzilla. «Vieni qui, bambino mio, fatti abbracciare, avvicinati che non riesco a camminare!» Guardai mio figlio immobile che fissava quella donna sconosciuta e pensai che fosse sul punto di scoppiare a riderle in faccia. Niente di più facile visti gli ultimi tempi. Ma con mio stupore quel ragazzo, spettinato, con i pantaloni neri stracciati sulle cosce, si avvicinò alla vecchia e si fece abbracciare, accarezzare e persino baciare. Io non potevo crederci, nessuno da tempo lo aveva più potuto toccare così. «Siediti tesoro, sarei stanco, mi hai fatto tanto penare, ma adesso sei qui», disse mia nonna prendendogli la mano e indicando la poltrona vicino alla sua. «Non sono Renato, sono Tommaso, il tuo bisnipote», balbettò mio figlio sedendosi composto di fronte alla bisnonna che non gli mollava la mano. «Sempre sciocchino, dove sei stato tutto questo tempo? Non devi essere arrabbiato con me tesoro, ho lavorato tanto sai, volevo che frequentassi le scuole migliori e farti studiare, so che ti ho trascurato, ma l'ho fatto per darti il meglio, non potevo contare sull'aiuto di nessuno dopo che tuo papà se n'è andato, mi dispiace, ma non è colpa mia se lui ci ha lasciati, mi hai perdonata vero? Ti prego dimmi di sì perché sono anni che ti aspetto». Così dicendo, dalla tasca della vestaglietta tirò fuori un fazzoletto, si asciugò gli occhi e cominciò ad agitarsi sulla sedia. L'infermiera, sempre allerta, dietro al bancone, si alzò di scatto per venire a cingerle le spalle e a sussurrarle. «Carla, non piangere, adesso andiamo a riposare. Saluti i suoi visitatori che torneranno a trovarla presto. Vedrà, una volta in macchina». Tommaso iniziò a tempestarmi di domande, singolarmente curioso e coinvolto, come non lo vedevo da tempo. «Ma di chi cavolo stava parlando? Ma che storia è questa, mamma?» «Mio padre, Renato, fu arrestato dopo qualche anno che ero nata. Ho solo dei vaghi ricordi», iniziai a spiegare un po' esitante. «Non so bene che cosa successe, so solo che aveva studiato e che con mia madre si era sposato giovanissimo perché io ero già in arrivo. Erano innamorati, ma mia madre, dopo il suo arresto, non ha mai più voluto parlare di lui. Troppo dolore, mi diceva, e ha voltato pagina per costruirsi una nuova vita con tuo nonno Stefano». Poi mi dissero che mio padre era morto di overdose. Erano anni terribili. A metà degli anni Ottanta ce ne circolava tanta, troppa di droga, che fece una grandissima strage tra i giovani d'epoca. Ma perché lo hanno arrestato e perché era arrabbiato con sua mamma Carla? Non lo so, e non c'è più nessuno a cui chiederlo adesso, risposi sospirando. Tommaso rimase pensieroso per diverso tempo e il giorno dopo pretese che andassimo a trovare la bisnonna nel pomeriggio. Io non obiettai, stupita da quell'inaspettato spirito di partecipazione. Carla, sempre seduta nella sala grande della TV, rispetto al giorno prima sembrava un'altra persona. Era vispa, raggiante, stringeva una scatola di latta sulle ginocchia. «Renato, tesoro, vieni qui, ho delle cose da mostrarti, sono sicura che ti faranno un tanto tanto piacere», disse subito. Quel giorno, come quello precedente, come quelli successivi, mi ignorò completamente, concentrando la sua attenzione unicamente su mio figlio. Con mani tremanti, aprì il contenitore dal quale estrasse diverse foto e ne porse una a Tommaso, che rimase a fissarla. «Sei tu, amore mio, con gli amici di scuola», disse indicando in realtà mio padre, ragazzino, sorridente, sereno, abbracciato a un paio di compagni. «Sembri felice, invece pensavi sempre a tuo padre che non ti cercava e non ti chiamava. Quando tornavi a casa non facevi altro che rimproverarmi di averlo cacciato, ma non era vero, io lo amavo. Lui aveva scelto però un'altra donna e non mi voleva più, però sono sicura che ti volesse bene in cuor suo. Credo che tu mi hai voluto davvero bene, mamma», la interruppe Tommaso. Pronunciava quelle parole calibrandole, con un tono diverso da uomo, calandosi nel ruolo di figlio. «Chi ama qualcuno non lo lascia mai solo. Tu mi hai aiutato, tu mi hai seguito. Io l'ho capito tardi, ma ora sono qui. Grazie di tutto quello che hai fatto per me. Ti voglio tanto bene». Mio figlio parlava e i suoi lineamenti si distendevano fino a quasi diventare luminosi. Parlava con una voce profonda e carezzevole a quella donna raggrinzita che respirava ogni sua parola, alito vitale per la sua mente intrappolata. Non pianse questa volta Carla, bensì sorrise serena. Poi ci porse un'altra foto in cui c'erano lei e il figlio Renato al diploma di maturità, eleganti e fieri. Poi un'altra ancora, in versione inedita, di madre giovanissima e magrissima, che mi teneva in braccio mentre mio padre, lo sguardo dolce, lo stesso dei miei ricordi, le avvolgeva un braccio intorno alla vita. «Qui eri con queste persone che non so chi siano, ma poco dopo te ne sei andato». Mentre mia nonna parlava sentivo le lacrime scendermi sulle guance. Quei due ragazzi che così giovani mi avevano generata e amata erano teneri e indifesi di fronte alla vita che li avrebbe travolti. Sentì la mano di mia figlia stringere la mia, calda e morbida. Quando alzai lo sguardo incontrai il suo sorriso, che non vedevo da secoli, e sentì la sua voce dire a mia nonna: «Sono persone che ho amato tanto, mamma, tanto quanto ho amato te. Sono state la mia vita fino a che non sono dovuto andare via». «Ah, lo sapevo, tesoro, per questo ho tenuto questa foto, me lo sentivo», rispose Carla soddisfatta. Da quel giorno le nostre visite divennero sempre più frequenti. Tommaso, davanti alla bisnonna, si immedesimava in colui che lei vedeva, ne sentiva i sentimenti, le emozioni, e insieme dipanavano i nodi di un destino. Il medico che seguiva Carla un giorno ci disse che insieme a noi era prodigiosamente migliorata, tanto da sembrare felice. Questa cosa ci inorgoglì e fino alla fine dei suoi giorni non le facemmo mai mancare il nostro conforto. Solo che dopo mia nonna venne a mancare, affrontai il tema della casa. Prima non avevo osato profanare ciò che non sentivo mio. Ora invece ogni domenica con mio figlio ammansito, coinvolto, passavo i pomeriggi ventosi d'autunno a svuotare e a pulire quel posto dove non avevo mai giocato. Nel grande giardino le foglie cadevano a terra esauste, mentre noi al caldo scoprivamo attraverso risme di foto e di lettere un mondo che, malgrado tutto, era un po' anche nostro. Mio padre e mia madre in posa davanti a una macchina, con me seduta sul cofano, i miei nonni con me in braccio, io da sola con un vestito bianco, io, sempre io. Poi le lettere di mia madre indirizzate a Carla, in cui pretendeva da lei e dal marito il silenzio completo per mantenere la mia vita pulita dalle disavventure di mio padre, e la risposta triste e dolcissima di mia nonna, in cui accettava queste condizioni. Le lettere di mio padre dal carcere, nelle quali chiedeva mie notizie, infine le foto della nuova famiglia insieme a Stefano, le varie foto di Tommaso bambino, dimostrarono che mia madre li aveva sempre tenuti al corrente della nostra esistenza. Il fatto che non mi avessero completamente cancellata dalle loro vite mi fece impazzire di gioia e restituì a me e a mio figlio un senso di appartenenza di cui, misteriosamente, entrambi avevamo bisogno. Solo dopo aver rimesso a posto ogni membro della nostra famiglia e solo dopo aver capito quanto fossimo stati amati, solo dopo aver riconosciuto e onorato tutti coloro che ci avevano preceduto, facemmo finalmente ordine. E quell'autunno riuscimmo a placare antiche paure infondate, amarci con serenità e finalmente sentirci in pace. Tutti e due.